Giovanni Conti, ma che piacere incontrarti di nuovo questa settimana.
Il piacere è mio.
E soprattutto per affrontare un problema che ci sta così a cuore.
Beh, non so se ci sta veramente a cuore, ma comunque è una, come dire, una notizia di cronaca che interessa la musica e coinvolge il costume.
Quindi... Beh, la musica è una parola grossa, è la musica.
Vediamo, ne parliamo con i nostri ospiti.
Bene, eccoci qua. Alessandro Bertoglio, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a voi.
E il nostro ospite invece al telefono, il musicologo e critico musicale Paolo Prato. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, Giuseppe, Giovanni e Alessandro.
Buongiorno Paolo. Dunque, come tu sai, come tutti noi sappiamo, tutto è pronto al Teatro Ariston. Questa sera prende il via la 73esima edizione del Festival di Sanremo. E l'abbiamo definito il più colorato e socialmente incisivo fenomeno musicale di costume nel contesto italofono. Insomma, stasera Amadeus dà il via, taglia il nastro della prima serata, e ci saranno super ospiti anche importanti, un po' meno importanti, glamour, meno glamour. Insomma, Paolo, tu come la vivi, come la vedi professionalmente ma anche personalmente?
Allora, eh beh, è difficile distinguere le due facce. Diciamo che sappiamo ormai che da decenni il festival è intanto l'evento televisivo più visto durante l'anno, a parte quando capita le grandi sfide del calcio, parlo degli europei piuttosto che dei mondiali. Se voi andate a vedere le statistiche, la storia della nostra televisione vede nei primi 50 posti 47 partite di calcio. Gli altri tre posti sono occupati da altrettante finali di Sanremo, e se non vado errato resiste ancora al primo posto l'edizione del 1995 con 18 milioni di telespettatori. Ma certamente il buon Amadeus sta facendo un lavoro eccezionale, quindi può essere che quest'anno riesca a superare questo record che resiste da quasi 30 anni. Ora, avete detto giustamente, non solo musica, ma appunto televisione, glamour, gossip, ospiti e anche un po' di, diciamo, notizie serie, perché sappiamo che grazie a questo palcoscenico straordinario che per la prima volta coinvolge, per la prima e unica volta su 52 settimane all'anno, per una settimana in Italia e dintorni, la musica merita un posto in prima fila, no? nel dibattito pubblico, un po' come a Rio durante il carnevale, che tutto si ferma, esatto, e la gente smette di andare a lavorare per sfilare con le squadre di samba. E quindi le aspettative sono notevoli, perché da come la vedo io, negli ultimi anni c'è stato uno straordinario e inedito avvicinamento tra la vecchia guardia e la nuova guardia. Cioè, se per decenni il festival è stato snobbato dalle nuove generazioni e soprattutto, come dire, tuttora lo è in qualche modo, snobbato, diciamo, dal côté più sofisticato, no? della canzone, che non ha mai ospitato in gara e in veste di ospiti i personaggi che hanno fatto tutto sommato la storia della nostra canzone. Al tempo stesso, però, questi ultimi anni questo avvicinamento ha dimensioni straordinarie. Faccio un solo esempio e poi lascio la parola. La cover che Gianni Morandi, a 78 anni compiuti, ha realizzato con San Giovanni, ventenne emergente ma già di successo, di fatti mandare dalla mamma per prendere il latte, che quest'anno celebra i suoi 60 anni di vita, scusate se è poco, canzone peraltro firmata da Bacalov e arrangiata da Morricone, quindi due premi Oscar, è un esempio di collaborazione che vede i nonni e i nipoti tutti insieme appassionatamente.
Ecco, allora agganciamoci subito. Scusa Giovanni, volevi intervenire? Ti ho...
Sulle ultime battute di Paolo.
Sì.
Scusami Giuseppe.
Ma figurati.
Mi è venuto in mente di chiedere a Paolo se veramente la pensa così o non riesce a vedere quello che io maliziosamente vedo, e cioè una sporca operazione commerciale.
Come dire, il processo alle intenzioni è sempre un po' difficile. Sanremo si autoalimenta, è un evento autoreferenziale e quindi utilizza tutti i mezzi a propria disposizione, e naturalmente, come dire, la propaganda, la promozione fa parte di questi mezzi. C'è da dire che comunque le nuove generazioni, anche quelle un po' più tempo si direbbe arrabbiate, ma quelle che comunque sono esponenti di generi di nicchia, minori, si sono aperte in maniera impensabile al clima e allo scenario appunto mainstream che Sanremo rappresenta. Ma io dico che una roba del genere è già incominciata alcuni anni fa. Pensate all'idillio straordinario che è stato creato da Fedez, Achille Lauro, per riportare sulla scena Orietta Berti, no? Con la canzoncina Mille, che è stato il tormentone di qualche anno fa. È una generazione, questa dei nuovi ventenni, che non ha un istinto parricida, perché non ci sono padri da uccidere, sono troppo vicini i padri ai loro gusti, ma ci sono solo i nonni, e per i nonni grande rispetto, venerazione, non c'è concorrenza. Come direbbe Guccini, il vecchio e il bambino si sono presi per mano.
È molto sano uccidere i padri, io ne so qualche cosa, dal punto di vista professionale naturalmente. Alessandro Bertoglio, è bello averti qui, è
grazie.
Bello incontrarti nei corridoi e anche averti al microfono. Apprezzo molto il tuo senso critico, che mi auguro applicherai anche durante i prossimi 20 minuti.
Totalmente, perché non sono d'accordo.
Ecco, allora dissenti e diccelo.
Allora, io faccio una piccolissima premessa. Ho fatto 10 festival in sala stampa, indimenticabili, e un'altra trentina prima da appassionato e poi da, tra virgolette, addetto ai lavori. Una volta i grandi artisti a Sanremo non ci andavano perché non volevano misurarsi e rischiare di perdere con gli artisti di medio cabotaggio. Adesso ci troviamo, io ho fatto scorrere la lista dei 28 di quest'anno a Sanremo e ci sono 14 artisti che secondo me non dovrebbero essere nei big. Complimenti ad Amadeus, che ha fatto veramente i record di ascolti dopando il festival, perché ha chiamato le persone che fanno i numeri e quindi hanno spinto il pubblico che loro volevano cercare, quello dei giovani, a vedere Sanremo. È per questo che adesso con Lazza, con Se Tu, Shari, Will, che non ho idea di chi siano, c'è in gara Mengoni, Giorgia, e ci sono dei personaggi di una certa importanza. Mengoni 10 anni fa, io me lo ricordo, ero a Sanremo, il lunedì si ascoltano le canzoni prima che comincino che cominci il festival, il martedì sera, e ai tempi c'era Fazio e ogni artista presentava 2 canzoni. Lui ha provato la prima canzone, della quale nessuno si ricorda il titolo, la seconda era l'essenziale. L'ha provata 3 volte, io la terza volta la cantavo insieme a lui, cioè dopo averla sentita così. Ma perché era una canzone con una certa struttura musicale e artistica. Cioè Lazza, LDA, che ho scoperto essere il figlio di Gigi D'Alessio, tra l'altro.
Facciamo un salto.
Personaggi così, io sinceramente non li vedo nei big, però sono funzionali allo spettacolo.
Facciamo un salto indietro a Sanremo nel 1967, poi continuiamo la nostra chiacchierata.
Mettete le fiori nei vostri cannoni. Era scritto in un cartello sulla schiena di ragazzi senza conoscersi,
di città diverse,
socialmente differenti, in giro per le strade della loro città, cantavano la loro proposta. Ora pare che ci sarà un'inchiesta.
Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Qual è la tua proposta?
Mi chiami Brambila e fu l'operari, lavori la ghisa per pochi denari. Per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro, ma non sono contento. Non è per i soldi che io mi lamento. Ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più.
Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo monucole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace.
Di pace,
di pace.
Anche tu sei molto giovane. Quanti anni hai? E di cosa non sei soddisfatto?
Quasi vent'anni e vendo giornali, girando i quartieri fra povera gente che vive come me, che sogna come me. Sono un pittore che non vende quadri, dipingo soltanto l'amore che vedo e alla società. Non chiedo che la mia libertà.
Mettete dei fiori nei vostri...
Paolo Prato, diceva Alessandro Bertoglio, ci sono dei nomi che non dovrebbero esserci, sia dei big, e soprattutto ci sono degli emeriti sconosciuti che figurano tra i big. Confesso che anch'io alcuni non li conosco, come cose, chi sono, Collazio. Vedremo. Tu cosa ne pensi, Paolo? Naturalmente col sorriso sulla bocca.
No, assolutamente, su questo concordo. Devo dire che io non ho capito bene, ma mi pare che questa distinzione tra big e non big non esiste più.
Sì, sì, infatti.
Quindi a questo punto aprite le porte effettivamente a nomi che io anch'io non conosco, mai sentito, e devo dire che da quelle poche apprezzamenti che sono stati espressi dai colleghi su alcuni quotidiani, le votazioni, io non ho ascoltato niente naturalmente, le votazioni sono molto scarse. E, è chiaro che in mezzo a tutto questo ci sono recuperi vintage che sono sempre un classico, no, di Sanremo. Nel cocktail devono comparire ingredienti che fanno parte del nostro passato dimenticato, e allora è l'occasione per ributtare sulla scena personaggi che erano ormai appartenevano alla memoria collettiva, Cugini di Campagna piuttosto che Paola e Chiara. Ora, indubbiamente la competizione quest'anno sembra molto ristretta, perché di nomi eclatanti anch'io non ne vedo, forse dal punto di vista puramente, come dire, della tecnica e di quello che hanno dato alla storia della canzone. Io vedo Giorgia, francamente, e Mengoni, d'accordo, che è un po' più recente, ma al di là di questi due personaggi, Grignani,
forse Anna Oxa.
Eh sì, però insomma Anna Ox
è un personaggio,
esiste solo grazie a Sanremo. Fuori da Sanremo Anna Ox ha cosa fatto?
Certo.
Comunque i bookmakers dicono che i favoriti sono Mengoni e Ultimo, che pagano 3 volte, e Giorgia che paga 4.
Bene, allora scommettiamo.
Quindi ultimo non sarà.
Alessandro Bertoglio, e il caso Zelensky, ho letto questa mattina, si è sgonfiato.
Sì, pare che alla fine abbiano deciso per la lettura di un documento senza il collegamento. Diciamo che lui, giustamente, per ora la sua causa, è vittima di un'aggressione importante, 10 mesi abbondanti, anzi quasi 12 di guerra, per cui è chiaro che l'interesse mondiale primario è quello. Lo abbiamo visto ai Golden Globe, lo abbiamo visto un po' dappertutto. le cose che può dire sono sempre comunque quelle. Chiaro, non dobbiamo dimenticare la tragedia umana e sociale che si vive da un anno in Ucraina, però insomma lo sappiamo, lo leggiamo nei telegiornali, lo vediamo nei telegiornali, per cui quella è la fonte di informazione primaria. È chiaro che Sanremo ti dà 20 milioni di spettatori in un colpo.
Sì, certo, poi. Mi sembra un po' che il caso fosse stato montato, perché oggi leggevo che probabilmente non si era mai, nessuno aveva mai parlato di filmato, invece si è ingigantito il caso. Questo mi sembra che sia un po' un caso mediatico anche questo.
Assolutamente sì, perché sai che insomma da una notizia più o meno, un'idea di notizia, poi dopo succede qualsiasi cosa. Ormai siamo
tutto,
in quel mondo.
Tutto era nato dalla intervista di Bruno Vespa Zelensky, dove si era buttata questa ipotesi. Poi adesso abbiamo purtroppo la triste attualità dei oltre 5.000 morti del terremoto in Turchia, quindi Zelensky forse passerà in secondo piano. Paolo Prato, prima in inizio di trasmissione facevi una carrellata sui grandi numeri che alcune edizioni del festival avevano raggiunto. Hai detto anche che quest'anno Amadeus ha veramente fatto di tutto e probabilmente sarà anche questa un'edizione dei grandi numeri. Ovviamente Amadeus è pagato per questo, quindi sposa in pieno la politica aziendale della RAI. Dal tuo osservatorio però questo comportamento che sta glorificando ovviamente, comportamento di Amadeus, che sta glorificando Amadeus stesso, tutti ne parlano come se fosse il Dio in terra, quanto bene fa la musica?
Guarda, il discorso è sempre quello. Ho sempre qualche ritrosia a parlare male di Sanremo, perché è un po' come sparare sulla Croce Rossa, no? Devo dire che nel momento in cui tra gli ospiti, niente di nuovo per carità, perché li abbiamo già visti in tante altre edizioni, ma mettere insieme Morandi che presenta ma sarà anche ospite, Albano, Ranieri, tutti oltre i 70, i Pooh che vanno dai 79 anni di Facchinetti ai 71 mi pare di Dodi e di Canziani, Gino Paoli che ne ha 88, Ornella Vanoni anche lei coetanea, mettere insieme comunque dei giganti della canzone, diciamo mainstream, lasciamo a parte Paoli e Ornella che invece rappresentano un altro filone, mettere insieme sicuramente fa bene, ma fa bene alle nuove generazioni, perché rischiano di ignorare che cosa sono stati questi artisti e cosa c'è stato dietro. Indubbiamente il passo successivo dovrebbe essere quello di invitare personaggi di caratura anche superiore. Ora non facciamo un discorso di più bravo, meno bravo, però alla musica italiana, alla storia della musica e anche al suo futuro, farebbe bene ricordare che ci sono anche altre tradizioni, la canzone d'autore prima di tutto, ma il rock di qualità, ecco, i Maneskin l'hanno rivitalizzato, saranno presenti e quindi in questo senso rappresentano la continuità, un tipo di continuità. E quindi far bene alla musica. Certamente i grandi numeri portano con sé una serie di corollari che probabilmente sono comunque positivi per l'industria in generale.
Una volta c'erano i grandi ospiti che erano solo stranieri per scelta e per volontà e
bravo,
c'era un bellissimo confronto. Adesso Albano è un super ospite. La cosa mi fa un po' ridere, visto che ha fatto 102 festival e fa anche il super ospite, onestamente.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo so. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità.
su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
Non avete sbagliato rete, è sempre la rete 2, stiamo parlando di Sanremo con Alessandro Bertoglio e Paolo Prato. Alessandro, in realtà sono contento che tu sia qui perché ho anche preparato un pandoro per te, i famosi.
Sì, certo, quelli della Ferragni.
Esatto, esatto. Ferragni, sì. Ne ho acquistato uno, dopo lo mangiamo. Io non guarderò Sanremo, sono onesto, non è una cosa che mi piace, al contrario di una finale, o anche non di una finale, un quarto di finale. Un'eliminatoria degli europei, dei mondiali, la differenza è che lì non mi annoio e a Sanremo dopo due minuti mi annoio. Dammi tre buone ragioni invece per convincermi a guardare Sanremo.
Allora, quest'anno è molto difficile perché ho dovuto fare a me stesso questa domanda: perché devo guardare ancora Sanremo? Allora, io lo faccio primo perché comunque è un evento. Io faccio il giornalista, mi occupo di spettacoli, di musica, di cinema, quindi non posso non vederlo. E quindi è anche un'abitudine, perché lo facevo anche da ragazzino. Io il primo che mi ricordo è quello del 78, con la prima Anna Oxa, con Gianna, eccetera. Poi, perché ti aspetti sempre che succeda qualche cosa. È come quelli che non lo dicono, ma guardano la Formula 1 perché aspettano l'incidente. Aspetti sempre che ci sia qualcuno che voglia buttarsi giù dal loggione con Pippo Baudo che va a salvarlo.
Questo no? È un po' triste.
Potremmo anche parlare dell'epoca Pippo, magari lo facciamo dopo.
La seconda ragione è un po' triste.
È un po' triste, però è così. La terza però compensa, perché io mi aspetto sempre la sorpresa di trovare una bella canzone.
Okay.
E quello può capitare, anche se dobbiamo considerare un paio di cose. Le canzoni, come le sentiamo a Sanremo, hanno un audio che è completamente diverso da quello che poi troviamo nei dischi, da quello che sentiamo in televisione, perché l'audio viene fatto per la sala. Per cui non, in televisione già, se non hai un super impianto, lo senti peggio di quello che è, e già cantando dal vivo e suonando dal vivo la canzone è diversa, e comunque sarà diversa da quella che troverai.
Certo.
Ho sbagliato, ho detto disco, nel file.
Arrangiamenti diversi.
Certo, devi usare tot componenti dell'orchestra per forza, cioè è tutta una situazione diversa, quindi è anche un unicum sentire la canzone in quella maniera lì.
Tu hai detto appunto scaricare il file, perché ovviamente oggi non si vendono più dischi, l'unica è la musica liquida, e Sanremo, Paolo Prato, è l'occasione per molti di questi cantanti, anche quelli sconosciuti, per, come dire, far scaturire anche una sorta di appuntamenti concertistici che in altro modo non ci sarebbero.
Certamente, è così, c'è un effetto Sanremo che dura mesi e mesi, almeno fino all'estate, e consente a qualcuno di organizzare anche per la prima volta nella propria carriera un tour. Ora I numeri che fa la musica liquida sono un po' difficili da interpretare, perché io leggo che una delle autrici che sono più rappresentate in queste lista di canzoni, cioè Federica Abbate, che mi risulta, mi dicono, è l'autrice più che ha piazzato più dischi di platino di tutta la storia della musica italiana, cioè lei ha poco più di 30 anni e ha scritto 160 canzoni per artisti suoi coetanei, io dico dischi di platino, sappiamo che
non è più il platino di una volta,
ecco appunto quello che dico, disco di platino se non sbaglio equivale a 25.000 copie, santa pazienza, è veramente deprimente. Detto questo, è chiaro che anch'io guardo Sanremo per dovere professionale, perché comunque ho degli studenti all'università che si aspettano di sapere qualche cosa, sono studenti americani e quindi sono interessati a quello che succede in Italia e a confrontarlo con quello che vedono a casa loro, però devo dire che anch'io lo ascolto, diciamo, tenendo l'audio basso, ecco, come se fosse una radio, ogni tanto se c'è qualche cosa che mi colpisce alzo l'audio, se no faccio altro.
Ecco, diceva Paolo 25.000 copie, fossero 25.000 copie, sono 25.000 tra copie e stream. Bravo. Ricordiamoci che adesso una persona qualsiasi paga 12 franchi al mese per un abbonamento su Spotify o su Apple Music o su qualsiasi altro canale e ha tutta la musica del mondo che vuole. È per questo che i musicisti guadagnano solo coi concerti e adesso i concerti hanno dei prezzi inarrivabili, perché è l'unica maniera che gli è rimasta per guadagnare. Le case discografiche non li mettono più sotto contratto, semmai comprano i dischi già fatti per pubblicarli e quindi fanno una sorta di editore. Cioè, l'unica possibilità è questa. È per questo che anche gente come Mengoni, come Giorgia, magari approfitta del traino di questi, tra virgolette, sconosciuti, che però sconosciuti non sono, perché sono quelli che hanno raccolto un certo numero di streaming durante la loro giovanissima carriera ed è per questo che sono entrati in ordine di interesse del Festival di Sanremo, cioè ultimo.
Alessandro Bertoglio, ecco, siamo in chiusura.
Ricordiamo brevemente che questa sera appunto parte il festival, ci sarà la prima delle quattro co-conduttrici, ahimè Chiara Ferragni, ci saranno i vincitori della scorsa edizione, Mahmoud e Blanco, ci saranno anche i Pooh che tornano dopo aver dato in realtà l'addio nel dicembre del 2016 e soprattutto dopo la morte di Stefano Dorazio. Non ci sarà solo questo, scopriremo insieme.
Assolutamente, noi ci risentiamo per Sanremo esattamente fra una settimana, cioè
lunedì
per un bilancio. Alessandro Bertoglio, grazie di essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi dell'invito,
brividi. Buona fortuna. E Paolo Prato, grazie mille, a prestissimo.
Anche a voi, è stato un piacere.
Buona giornata.
Ciao.